Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Mia moglie stamattina mi faceva notare, dice, è come l'acqua. C'è il ghiaccio, c'è l'acqua e c'è il vapore acqueo. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E il vapore acqueo è in tutti, è per tutti, d'accordo? Ma è sempre Dio, è sempre la stessa molecola, una volta è dura, una volta è liquida, una volta è gassosa, ma sempre ci arriva. Perdoni il Signore che lo paragono all'acqua, ma per noi credo sia importante comprendere come Dio vuole entrare nella nostra vita in maniera profonda, in tutte le sue forme. Lui è sempre Dio e non cambia mai, è Dio quando crea, è Dio quando viene a salvarci, è Dio quando parla attraverso i suoi figli, parla attraverso di noi, quando è Dio che in ognuno di noi si esprime verso gli altri, amando, perdonando, vincendo il male col bene. Ed è sempre lo stesso Dio, anche se è una molecola che ci sembra così piccola, così leggera, come lo Spirito Santo, che sembra l'acqua che è diventata vapore, che è diventata qualcosa che è sfuggente, ma pure è reale, e la possiamo vivere, la possiamo respirare, la possiamo esprimere, e in questo modo il Signore si manifesta nella nostra vita. La volta scorsa vi ho parlato del perdono, e siccome il perdono non è una cosa così, lo prendi al volo, e allora mi sono reso conto che non basta dire tu devi perdonare o io devo perdonare, ma devo avere le basi per poterlo fare. Cioè Dio ci perdona perché? Perché ha già preparato ogni cosa perché in Cristo ognuno di noi potesse ricevere questo perdono, perché questo perdono potesse diventare reale nella nostra vita. Dio ha stabilito e ha mandato suo Figlio affinché noi potessimo ricevere vita e vita eterna, d'accordo? Dio non ha perdonato l'umanità dicendo ok, vi perdono perché sono buono, ma Dio ha fatto sì che Gesù pagasse, cioè che lui stesso pagasse. Se è vero che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sono sempre uno stesso Dio, è sempre la stessa sostanza, come l'acqua che può essere ghiaccio, può essere acqua, può essere vapore, è sempre la stessa molecola, dico bene? Non cambia la sostanza è solo quella, ma la forma è diversa. Così quando Dio crea e crea tutti noi, sia benedetto il suo nome, è bene. Ma quando Dio salva e si avvicina a tutti noi e Gesù diventa uomo come noi e vive come noi senza peccare e si carica di tutti i nostri peccati, ecco che Dio ha stabilito che in Cristo Gesù c'è il perdono per tutti. Quindi il perdono non è figlio di un'idea, ma è figlio dei fatti. Cioè il perdono non è figlio di una bella ideologia, il perdono di Dio è figlio del fatto che Lui ha pagato per noi, perché qualcuno si è preso carico dei miei peccati e li ha cancellati per sempre, d'accordo? Allora comprendiamo che il perdono non è così un bel sentimento, ma è una scelta che Dio ha fatto mandando il suo unico Figlio, d'accordo? Allora ritorniamo alla parola del Signore. Questa volta vi prendo dal Vangelo di Matteo al capitolo 6, per esempio, quando il Signore ci insegna a pregare, dice: quando pregate non siate come gli ipocriti che amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. E al versetto 6 dice: ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ritorniamo a questo rapporto con Dio, questa preghiera, questo chiedere a Dio, questo chiedere. La volta scorsa parlavamo del fatto di due o tre che sono insieme nel nome del Signore, il fatto che due insieme chiedono e Dio gli dà. E qui invece dice: quando tu personalmente, tu sei da solo, tu sei e ti metti da solo davanti a Dio, perché tu sei da solo e fai finta di essere tanto santo davanti agli altri, no, tu vai da solo nella tua cameretta e prendi il tuo tempo per pregare, per gridare a Dio. È così che la tua preghiera, tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco questa parola così pesante alla fine di questa preghiera, che contiene comunque nella preghiera stessa del Padre nostro, ci ritroviamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questo impegno che noi ci prendiamo davanti a Dio, e questa è la forma di preghiera che Dio ci insegna, che Gesù ci insegna. E noi possiamo non recitare necessariamente questa preghiera nella sua formula, ma nella sostanza abbiamo bisogno di pregare così, perché se no non stiamo pregando, d'accordo? Perché Gesù ci insegna a pregare così, e così possiamo pregare, perché è la sola possibilità che noi abbiamo, riconoscere che Dio è Dio, che è sovrano. Non esistono altre preghiere serie che noi possiamo fare davanti a Dio se non è questo tipo di preghiera. Le parole sono diverse, ma la sostanza non può cambiare. A Dio vogliamo dare la lode, la gloria, possiamo dire: il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. E questo lo dobbiamo dire in tutte le maniere, in tutti i modi. Con tutte le parole e le azioni della nostra vita dobbiamo dire: il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. E anche dacci quello che ci serve. Noi tante volte siamo così presi dal darci quello che ci serve: Signore, il pane, Signore, il lavoro, Signore, lo stipendio, Signore, questo, Signore, quell'altro. Sempre così attaccati alla materia. Però qua spende poche parole per questo e dice: dacci ogni giorno il pane necessario, dacci quello che ci serve. È giusto, chiedete e vi sarà dato. Ma dice: rimettici i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Oh Signore. Ecco, ritorniamo sempre a questo pensiero del perdono. Il perdono può esistere se c'è il motivo per cui io debbo perdonare. Allora, se io sono stato perdonato da Cristo, io ho il motivo per perdonare tutti. Se io non sono stato perdonato, non so neanche come si fa, una bella parola, ma non ho la sostanza, non ho la forza, non ho la possibilità. Dio è capace di perdonarci perché ha mandato suo figlio, il quale ha pagato per noi. E allora, anche forse lunedì scorso litigavamo appunto con Orazio su questo argomento, tanto per non si litigava, si parla per comprendere, perché tante volte dice: ma se non mi chiede perdono io non lo perdono. Dico: ma non è questo quello che Gesù ci insegna? Gesù ci insegna che il nostro pensiero deve andare al di là, perché se noi ci limitiamo a perdonare solo quelli che ci chiedono perdono, noi saremo sempre arrabbiati con mezzo mondo, perché c'è sempre mezzo mondo che non ci chiederà mai perdono, c'è sempre la metà delle persone che ci stanno attorno a essere generosi che si comporteranno male e non ti chiederanno mai scusa, d'accordo? E tu cosa fai? Vivi con l'amarezza tutta la vita perché quello non ti ha chiesto di perdonarlo. Vedete, Dio si è messo in pace con il mondo mandando suo figlio, e l'ha fatto in modo che il perdono è pronto per tutti, lo riceveranno tutti quelli che lo vogliono, ma per Dio i conti sono già pari. Non so se mi riesco a spiegare. Cioè, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. E così per chiunque il prezzo è già stato pagato. Dio è già in pace con l'uomo, dice: ragazzi, adesso spetta a voi, io la mia parte l'ho fatta, io vi amo, io vi ho perdonati, il mio perdono è attivo, è reale, il mio figlio ha pagato per tutti, a voi cogliere l'occasione e prendere questo perdono. Ecco perché anche questa mattina sto riparlando nuovamente di questo argomento, perché vedo quanto è difficile per noi non solo farlo, ma perfino capirlo. Perfino capire come possiamo essere persone che perdonano senza diventare o matti da un lato o, come dire, fuori di testa. Noi abbiamo le basi logiche e spirituali per perdonare, perché noi siamo stati perdonati, perché Cristo ci ha perdonati, perché Dio il Padre ci ha perdonato in Cristo Gesù. Abbiamo le basi legali per fare le cose in maniera seria, e voi avete la capacità di perdonare se lo volete, perché Cristo è Lui che ha perdonato voi e ha perdonato a voi delle cose molto gravi, e tutto quello che avete combinato nella vostra vita il Signore ha già stabilito che siete perdonati. E quindi ecco perché la nostra confessione va dal Signore e gli dice: Signore, perdonami, perché io ho peccato contro di te, io mi sono comportato male contro di te, i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni. E al Signore glielo diciamo, gli diciamo esattamente, ecco, ti chiudi nella tua cameretta e parli col Signore e gli dici le cose come stanno, e sappi che tu sei stato perdonato. Difatti questa preghiera continua dicendo queste cose: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Gli uomini, non dice neanche i fratelli. Perdonate gli uomini, perdonate le donne, perdonate le persone che vi stanno attorno, perdonateli comunque, anche se non vi hanno chiesto perdono. Perché il giorno che vi chiederanno perdono, se non li avete perdonati dentro, non ci riuscirete a dare il vostro perdono. Come fate a perdonare solo perché una persona te lo chiede? No, non è possibile perdonare solo perché uno te lo chiede, se tu non hai già deciso prima che quel perdono è operante. Come potrebbe Dio perdonarci solo perché glielo chiediamo? Se non fosse venuto Gesù a pagare per noi, come avrebbe potuto Dio perdonarci? Me lo dite? Avete qualche soluzione? Dio stesso non potrebbe perdonarci se non fosse Gesù che ha pagato. Allora, se Gesù ha pagato per me e per te, e io sono stato così grandemente perdonato, è così che il perdono di Dio nella mia vita diventa quella realtà che mi fa dire: papà, papà, tu ti sei preso cura di me, e adesso io devo imparare a perdonare, non ho alternative, devo imparare a farlo, perché non mi viene automatico. Nonostante che io ho ricevuto un perdono così grande, non mi è automatico perdonare, non è scontato. E allora ecco perché discutavamo su questa cosa: ma se lui non me lo chiede il perdono, come faccio a darglielo? E non ti preoccupare, come fai a darglielo se te lo chiede? Il problema è che se te lo chiede, come fai a darglielo se non gliel'hai già dato prima? Come fai a perdonare se non hai già deciso di perdonare? Non ci riuscirai mai, perché il perdono non è un'idea, è una scelta di vita, e il tuo cuore deve essere libero. Se no perdoniamo a parole e dentro di noi: tu quella volta mi hai fatto quella cosa là, vero o no? Noi siamo fatti così. Dio, che ci conosce, ha detto: dai, cambiamo mentalità, entriamo nella mentalità di quelli che perdonano come scelta di vita. Perché? Perché siete stati perdonati. Amen. Alleluia. Grazie. E così come noi siamo stati perdonati, abbiamo la capacità di perdonare, e Dio ci mette in condizioni che sia anche una nostra scelta. Nonostante che siamo figli di Dio, nonostante che abbiamo ricevuto la grazia di Dio, nonostante che lo Spirito Santo è come il vapore acqueo che ci immerge, che ci sommerge, che ci entra dentro, che lo respiriamo,
sia benedetto il nome del Signore, che vuole vivere con noi, in noi, e trasudare da noi, eh? Alleluia, la presenza di Dio è così. Nonostante questo, noi dobbiamo imparare a perdonare, dobbiamo sceglierlo ancora prima che ci chiedano scusa. Noi dobbiamo aver già messo il perdono come dato di fatto. Comunque vada, io ho perdonato. E quando chiederà perdono, il perdono è pronto e se lo porterà a casa. È così che Dio ha fatto con noi, ha detto: io ti ho perdonato, i tuoi peccati sono perdonati. E quando sei stato perdonato? Quando sei andato da Lui e gli hai detto: perdonami. Vero o no? Quando mai siete stati perdonati? Siete stati perdonati dal Signore? Quando questo è successo? Quando nella vostra vita è diventato concreto il perdono di Dio? Quando è successo questo? Io penso che è successo quando voi siete andati da Dio e gli avete detto: perdonami. Vero? È così? È così che succede. Ma Dio aveva già preparato ogni cosa, già 2000 anni fa aveva deciso: li perdono tutti. E noi diciamo: ma non tutti si salvano. Ma la volontà di Dio è che tutti siano salvati. Dio non fa differenza perché io sono bianco e tu sei scuro, tu sei biondo, tu sei moro, tu vieni di qui, tu vieni di là, e allora quello sì e quello no. No, Dio ha tanto amato il mondo intero, ci ha amato tutti, ci ama tutti. E a tutti quanti vuole offrire il suo perdono. E allora il popolo di Dio diventa un popolo completamente diverso, perché quando noi impariamo a vivere nella grazia di Dio, il perdono non è più una teoria, ma ancora prima che si possa chiedere perdono, il perdono è già pronto. E allora l'accoglienza, allora l'essere fratelli, allora l'essere di quelli che redimono, che portano a riconciliazione, diventa il nostro modo di vivere di sempre. Ci battiamo per queste cose perché crediamo che ne valga la fatica. Vogliamo batterci perché le famiglie possano essere risanate, perché ogni famiglia possa vivere il perdono, la misericordia, la grazia, perché è nella famiglia che si costruisce la società. E allora, se le nostre famiglie sono riconciliate, i nostri figli cresceranno sereni nel perdono, perché i nostri figli sbagliano tutti i giorni come sbagliano i genitori. E se non ci perdoniamo, come facciamo? Non ci possiamo riuscire. Vedete, la Chiesa da sempre ha vissuto queste contraddizioni dei santi, perché siamo chiamati ad essere santi, che pure sbagliano e che quindi hanno bisogno di essere perdonati e hanno bisogno di perdonare. Comprendete? Questa che non è una contraddizione, ma che è comunque una realtà spirituale che si vive continuamente nella Chiesa. Io vi invito velocemente a prendere alcune parole dalle lettere dell'Apostolo, la lettera agli Efesini, capitolo 4. Vi leggo alcune esortazioni che Efesi 4, verso 32. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio ha perdonato in Cristo Gesù. Alleluia. Di nuovo, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. La base che stabilisce il perdono è sempre Cristo nostro Signore, che ha pagato per tutti noi. Ma prima stava dicendo: non contristatelo, verso 30, non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. E sia rimossa da voi, appunto, ogni amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi. Vedete dove il Signore mette le sue parole? Dove lo Spirito Santo mette le sue parole in maniera che tutti noi possiamo aprire le orecchie. Noi vogliamo che la gente dal mondo si converta e vada al Signore, e vogliamo anche pure che venga nelle nostre comunità, perché no? Ma
siamo disposti ad amare, a perdonare, a vivere il Vangelo come il Signore ce lo ha insegnato? Siamo disposti a perdonare come Dio ha perdonato noi, anche noi puoi perdonare gli altri? Siamo disposti ad accogliere le persone e a dargli quella benedizione di cui hanno bisogno? Oppure diciamo sì, adesso lo perdono, poi quando me lo chiede. Questo atteggiamento così cristiano, che tanto cristiano non è perché non assomiglia a Gesù Cristo, assomiglia molto di più a quello che era prima di Gesù. La legge, profeti, ma già allora, se uno riusciva a leggere tra le righe, capiva che chi poteva trionfare in questa situazione era solo la grazia. Il tempo ci sfugge, ma io credo che dobbiamo cogliere questo tempo e questa riflessione, fare nostra questa riflessione, in maniera che non siamo di quelli che pensano di aver perdonato, ma sono di quelli che, per grazia di Dio, perdonano indipendentemente di quello che fanno gli altri. Non mi interessa se mi ha chiesto perdono o se non me l'ha chiesto. Io sono stato perdonato e io vivo nel perdono. Do il perdono che Dio mi ha dato, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Poi ben venga che il fratello o la sorella mi chieda perdono e allora sarò pronto a dargli non solo il perdono ma anche l'incoraggiamento, la benedizione, perché sono già pronto. Ma se non sei pronto non potrai mai farlo. Considerate questo fatto, perché non sarete capaci di perdonare, oppure lo farete solo con le parole perché è giusto, ma il vostro cuore sarà lontano. E allora non fatevi trovare impreparati di fronte all'offesa, mettetevi al sicuro, andate avanti al Signore, perdonate, benedite, e poi se Dio dà grazia al fratello e alla sorella di rivedersi, tanto meglio. Ma è importante che noi abbiamo l'atteggiamento corretto, in maniera che questo perdono vada oltre i nostri confini e sia una benedizione che va al di là, al di fuori di quello che siamo noi, no? Il fratello lì lo ci esortava a uscire dalla chiesa, a uscire dai nostri ranghi, uscire dalle nostre sicurezze, uscire probabilmente dalla nostra barca e camminare su quelle acque dove Gesù ci chiama a camminare, perché è tempo che anche altri conoscono che è possibile vivere nella misericordia e nell'amore del Signore. Lettera ai Colossesi, capitolo 3. Verso 12 dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, così fate anche voi. D'accordo? Di nuovo questo pensiero rafforzato da queste parole: il perdono ha una base, come Cristo ti ha perdonato così tu puoi farlo, d'accordo? E tutte le volte che noi non siamo disposti a perdonare, torniamo al Signore e diciamo perdonami, torniamo da Gesù e diciamo perdonami Signore, perché davvero sono fuori dalla tua grazia, perché se io non sono più capace di perdonare c'è qualcosa che è marcito dentro di me, c'è qualcosa, c'è un peccato, c'è qualcosa, c'è una ribellione dentro di me che mi impedisce di vedere Dio nella mia vita. E se Dio non è nella mia vita, io mi devo convertire, devo tornare da Lui, devo fare di tutto per mettermi d'accordo con Dio prima di tutto, per tornare poi a perdonare comunque vada i miei fratelli. Io avrò sempre l'occasione di perdonare i miei fratelli, e sai quante volte loro hanno occasione di perdonare me. Quindi, come dire, mia moglie non è perfetta, ma suo marito, lasciate stare, è tremendo. Ci possiamo ridere, ci possiamo scherzare, ma dobbiamo affrontare la realtà, perché se io non sono disposto a perdonare, se io aspetto che lei mi chieda perdono, beh, aspetto un pezzo. Poi lei è una santa donna, mi chiede pure scusa quando sbaglio. Ma quante volte non chiediamo scusa solo perché neanche ci siamo accorti di aver offeso una persona? E questo, quante volte questo crea delle rigidità, delle durezze nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, nei mariti, nelle mogli, nei figli, mamma mia. E queste sono le relazioni più difficili. È per questo che, fratelli, io vi invito a combattere bene la battaglia del Signore, perché nelle vostre famiglie ci sia veramente un'abbondanza di perdono, ci sia una fonte di perdono aperta per tutti, che tutti in qualsiasi momento possono venire a chiedere scusa e sanno di essere perdonati. Come quando qualcuno viene da me e dice: pastore, ho fatto questo, ho combinato quello, e io dico: ti do una scomunica. La Chiesa faceva così una volta. No, non è la scomunica che guarisce. Certo che hai sbagliato, ma con l'aiuto del Signore ne veniamo fuori, ne veniamo fuori, perché se sbagli tu è come se sbagliassi anch'io, perché se non ho saputo aiutarti, se non ho saputo proteggerti, anch'io sono coinvolto in questo, e voglio che il perdono di Dio sia per me, ma sia anche per te. È così che non c'è più paura nella confessione, ma c'è piuttosto guarigione, come dice l'epistola di Giacomo: confessate dunque i peccati gli uni agli altri affinché siate guariti, perché molto può la supplica del giusto fatta con efficacia. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ritorniamo a quel collegamento dove c'è la preghiera, dove c'è la confessione, dove c'è il perdono, dove c'è l'amicizia e il rispetto, dove c'è la consapevolezza della nostra umanità che sbaglia. Come diceva il fratello prima, diceva: non sono uno stinco di santo. No, tu devi essere un santo completo, ma questo è un altro problema. Un pezzo alla volta il Signore farà sì che non ci sia solo lo stinco santo, ma ci sia tutto la nostra essere. Ma questo non avviene da solo, avviene quando siamo insieme, avviene quando insieme ci amiamo e ci correggiamo, quando insieme abbiamo il coraggio di parlarci, di dire: ho sbagliato, mi sono comportato male, non so come comportarmi con mio marito, non so come comportarmi con mia moglie, non so come fare con i miei figli, succede, non so come fare con i miei colleghi di lavoro, mi fanno sempre saltare i fusibili questi qua, mi fanno sempre arrabbiare quegli altri, è normale, come posso fare? Allora, se noi di queste cose ognuno ci tiene i suoi guai per conto suo, e poi siamo qui alla domenica a fare tanti bei sorrisi, ma alla fine ci viene l'ulcera, non va bene. Siamo qui per anche essere benedetti, liberati e guariti. È vero, non c'è solo il culto della domenica, esiste anche il tempo nelle case, e vogliamo approfittare anche di questi tempi di grazia che Dio ci dà, ma è importante, impariamo a confessarci davanti al Signore e davanti ai fratelli. Ricordiamoci che il Signore è presente nei fratelli, ricordiamoci questa immagine, no? Non mi piace pensare a Dio come ghiaccio, come solido, come duro, però è un'idea interessante questa, che Gesù si manifesta a noi come quell'acqua che viene a inondare la nostra vita, e come quel vapore, lo Spirito Santo che abita in tutti i figli di Dio. E quindi lasciamoci permeare da questa realtà, e così che questo tasso di umidità nella nostra vita sia sempre più abbondante, se così mi posso esprimere, e a Dio sia la lode e la gloria. Ma lasciamoci toccare dalla sua presenza, e così impariamo a vivere nel perdono e nella misericordia. Ancora una lettura in Tito, capitolo 3, scusate, Tito capitolo 3 verso 4: ma quando apparve la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro e la rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che ha copiosamente, abbondantemente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Alleluia. e quindi vogliamo entrare tutti quanti e aiutare i nostri fratelli ad entrare in questa relazione di misericordia. Ma come conosceranno un Dio di misericordia se noi non esprimiamo questa misericordia? Noi che siamo i suoi figli vogliamo imparare a esprimere questa misericordia. La lettera di Giacomo ci riprende e dice: il giudizio sarà senza misericordia contro coloro che non hanno usato misericordia. Ma chi usa misericordia, gli sarà usata misericordia. Anzi, dice, la misericordia trionfa nel giudizio. Alleluia. E su queste note, su queste parole, vorrei che tutti noi potessimo alzarci e gridare al Signore: oh Gesù, abbi pietà di noi. Oh Signore Gesù, noi alziamo le nostre mani a te, Signore, in segno di arresa, in segno di pentimento, chiedendoti perdono per quante volte non siamo stati capaci di amare, di perdonare, per quante volte abbiamo preso alla leggera i tuoi comandamenti, per quante volte abbiamo osservato nel nostro cuore questo risentimento e questa amarezza. Signore, noi riceviamo da te il tuo perdono ogni giorno e vogliamo ancora in questo momento ricevere pienamente questo perdono, perché ancora in questa nuova settimana di vita che tu ci dai possiamo vivere e perdonare, possiamo amare e vincere il male col bene, come tu ci hai insegnato, e che la nostra preghiera non sia un rumore vuoto, ma possa essere ascoltata da te e possa essere esaudita dalla tua misericordia. Signore, a te ci affidiamo, in te confidiamo, ed è alla tua misericordia che facciamo appello, perché il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta in noi e nei nostri fratelli, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei posti di lavoro e ovunque noi siamo. Il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta, nel nome del Signore Gesù. Amen.